O Tejo é alucinante, sabe? É alucinante na medida em que varia conforme as horas do dia e conforme também a atmosfera.
O Tejo é alucinante, sei. É alucinante porque se transforma a segunda da hora do giorno e da atmosfera.
Pensei. O gajo nunca mais chega.
Quel tizio não arriva più.
E depois pensei. Não posso chamar-lhe gajo. É um grande poeta. Talvez o maior poeta do século XX.
Mica posso chamá-lo tizio. É um grande poeta. Forse il più grande poeta del XX secolo. È morto ormai da tanti anni. Devo trattarlo con rispetto. Meglio, con tutto il rispetto.
Questa giornata nasce da un appuntamento che viene dato, una convocazione. Una convocazione che è un'evocazione.
Clelia Bettini, docente di letteratura all'Università di Coimbra.
Il protagonista è sotto un albero in un'estate, perché quasi tutti i libri di Antonio si svolgono in estate.
Maria José de Lancastre, compagna di vita e di lavoro di Antonio Tabucchi.
E il protagonista sta riposando sotto un gelso e sta leggendo il libro dell'inquietudine, e dal libro passa alla realtà, ma poi dalla realtà ripasserà di nuovo al sogno. Ecco, c'è una delle cose più attrattive di questo libro, è questo passaggio dalla realtà al sogno, dal sogno alla realtà.
Lisbona sulle orme di Antonio Tabucchi, attraverso il suo libro Requiem.
Chi me l'ha fatto fare di accettare questo incontro qui sul molo? Tutto questo è assurdo. E addocchiaia ai miei piedi la mia ombra. E anche lei mi parve assurda e incongrua. Non aveva senso, era un'ombra corta, appiattita dal sole di mezzogiorno. E fu allora che ricordai. Lui aveva fissato per le 12, ma forse aveva voluto dire le 12 di notte, visto che i fantasmi appaiono a mezzanotte.
In uno stato a metà tra la coscienza e l'incoscienza, un uomo si trova a mezzogiorno in una Lisbona deserta e torrida. Attende l'incontro con un personaggio illustre e scomparso, che forse, come tutti i fantasmi, si presenterà solo a mezzanotte. Il fantasma del romanzo è molto probabilmente lo stesso autore del libro dell'inquietudine.
Si parla qui di desassossego, che è il contrario di sossego. In portoghese c'è questo bel prefisso, no? Che lo fa diventare un contrario, e che in italiano viene tradotto comunemente con inquietudine, tant'è che il libro di Pessoa è stato tradotto da Tabucchi per la prima volta come libro dell'inquietudine.
L'autore del libro dell'inquietudine, dunque Fernando Pessoa, è stato in qualche maniera sempre presente nella vita in comune mia e di Antonio. Aveva un'enorme curiosità per questo autore. Era proprio Pessoa che l'aveva portato a venire a Lisbona, a conoscere il Portogallo. In quel momento non era ancora pubblicato il libro dell'inquietudine, ma erano soprattutto gli eteronimi, questi poeti a cui lui ha dato una vita, una storia, ma era già Pessoa che lo interessava tantissimo. Poi, lungo gli anni, che sono stati tanti in comune, abbiamo tradotto molto, molto Pessoa e anche il libro dell'inquietudine. Il libro dell'inquietudine è un libro dove si parla anche di viaggi, ma il viaggio di cui si parla è una cosa molto curiosa. È un ragazzino che lavorava nell'ufficio, nello stesso ufficio in cui lavorava Bernardo Soares, colui che scrive il libro dell'inquietudine, e questo ragazzino amava guardare le carte, le mappe, e viaggiava così con l'immaginazione.
Non so se mi ritrovo, perché è una cosa molto sua quella allucinazione lì di quella giornata. L'ho cercata molte volte, questo sì, molte volte l'ho cercata e l'ho intravista, forse però è sua, è un suo sogno o una sua allucinazione molto, molto potente letterariamente, ecco, parlando, secondo me.
E chi non so, sui no è Rucken, 4,30 euro, c'è una memoria.
Un'allucinazione in cui compaiono personaggi reali o di finzione come lo zoppo della lotteria, che è uscito dal libro dell'inquietudine, prende sembianze reali nel sogno del protagonista.
Oggi per me è un giorno molto strano. Sto sognando, ma mi pare che sia vero. E devo incontrare delle persone che esistono soltanto nel mio ricordo. Oggi è l'ultima domenica di luglio, disse lo zoppo della lotteria. La città è deserta, ci saranno almeno 40 gradi all'ombra. Suppongo che sia il giorno più indicato per incontrare persone che esistono soltanto nel mio ricordo. La sua anima, pardon, il suo inconscio, avrà un gran da fare in un giorno come questo. Le auguro una buona giornata e una buona sorte.
Il protagonista non è mai fermo, sta sempre passando da un episodio all'altro. Ma secondo me quello che è importante è che in ognuna di queste tappe del viaggio c'è un incontro. L'incontro con qualcun altro, vivi, morti, sempre diversi, ma sono questi incontri che danno anche senso al viaggio. Dunque il fattore umano, il fattore del rapporto con l'altro è una delle cose più importanti di questo viaggio di Requiem.
Tornou-se também ponto de encontro de pessoas aqui nesta zona, principalmente artistas, escritores, pintores, pronto, toda a gente ligada à parte cultural, e daí ter começado a ganhar fama, que hoje mantém até aos dias de hoje.
Como faceva habitualmente Fernando Pessoa, anche il narratore del romanzo si reca al Caffè La Brasileira, nato inizialmente come magazzino di caffè. Questo luogo si trasforma rapidamente in un caffè di fama, frequentato da artisti, pittori e persone legate al mondo della cultura. Da quel momento ha cominciato a guadagnarsi la notorietà che mantiene ancora oggi.
Una delle cose che mi è sempre piaciuta di più di Tabucchi, diciamo da non direi da giovane, sono ancora giovane, ma da più giovane, era questa sua straordinaria capacità di imparare le lingue, di conoscere altre lingue e di vivere fra le lingue, di stare fra le lingue, fra le diverse lingue. Parlava molto bene varie lingue, fra cui appunto il portoghese, in primo luogo, è stata una lingua dell'anima, non solo, ma anche della quotidianità.
La sento la portoghesità, la sento molto, a volte la sento mio malgrado.
Paola D'Agostino, scrittrice italiana che vive a Lisbona.
È chiaro che l'unico modo per vivere in un paese è farlo vivere dentro di sé, no? Non si può rimanere estranei, non è un buon modo per conoscere o per conoscersi, per cui chiaramente molta portoghesità è dentro di me, non potrei vivere senza certe cose, certi paesaggi, certi colori, ma anche certi cibi, no? Certe bevande, per esempio.
Il sarabuglio arrivò su un piatto di portata di terraglia marrone con dei fiori gialli in rilievo, di quelli che si vendono al mercato. A prima vista aveva un aspetto repellente. Nel mezzo c'erano le patate, nel loro unto giallastro, e intorno lo spezzatino di maiale e la trippa. Il tutto era immerso in una salsa bruno scuro che doveva essere vino e sangue cotto. Non avevo idea. «È la prima volta che mangio una roba del genere», dissi io. «Conosco il Portogallo da un sacco di anni ormai, l'ho girato da cima a fondo e non ho mai avuto il coraggio di mangiare questo piatto. Oggi per me è la fine, finirò intossicato». «Non te ne pentirai», disse Tadeusz servendomi. «Mangia, timidino, e non dire stronzate». Infilai la forchetta in uno spezzatino e me lo portai alla bocca quasi ad occhi chiusi. Era una delizia, un piatto di una raffinatezza estrema. Tadeusz se ne accorse, ne fu felice e sorrise con gli occhi.
O sarabuglio põe-se uma panela ao lume com água a ferver e mete-se carne lá dentro, de porco, de vaca, galinha, chouriço. E depois das carnes estarem todas cozidas, a carne é desfeita, desfiada, muito fininha, muito fininha. E depois naquela calda de cozer as carnes faz-se o arroz. Depois do arroz, assim, não se deixa cozer muito arroz, que é por causa de não ficar, para ficar mais malandrinho, durinho, junta-se as carnes, depois já desfiadas, e o sangue do porco. E é só.
Se qualcuno me chiedesse perché questa storia è stata scritta in portoghese, risponderei che una storia come questa avrebbe potuto essere scritta solo in portoghese e basta. Ma c'è un'altra cosa da dichiarare. Ho capito che non potevo scrivere un requiem nella mia lingua e che avevo bisogno di una lingua differente, una lingua che fosse un luogo di affetto e di riflessione.
Quante sono le lettere dell'alfabeto latino? Chiese la voce di mio padre. Guardai con attenzione e nella penombra lo vidi, mio padre. Era in piedi, in fondo alla stanza, appoggiato al comò, e mi guardava con l'aria di prendermi in giro. «Ma perché mi parli in portoghese, padre?» dissi io. «E perché ti presenti sempre con delle domande assurde?»
Quindi questo sogno dove suo padre gli parla in portoghese, che lo ha molto colpito, insomma, questo fatto. Un sogno fatto tutto in portoghese. Per questo motivo l'ha scritto in portoghese.
Este livro, come tu disseste, trabalha no limiar do absurdo, do sonho com a realidade. E saudade é um absurdo, não? O sentimento é um absurdo, a saudade é um absurdo. Vive também no limiar deste hacking. Saudade é um hacking, é um sonho antigo.
Questo libro gioca sul confine tra assurdo e realtà. Anche la saudade è un sentimento assurdo. Saudade è un requiem, un sogno antico, forse vissuto.
Vivido, talvez, uma sensação, a memória tem uma sensação, uma percepção no espaço de uma coisa que já não está, mas se sente, né?
É uma sensação, a percezione de uma coisa que não c'è più, mas ancora si sente.
Vorrei anche brindare al saudosismo, al nostro gusto per la nostalgia, disse il mio convitato levando di nuovo il bicchiere. Ho nostalgia del saudosismo, poverino. Ormai più nessuno è saudosista. La nostra nostalgia è andata a farsi benedire. Questo paese sta diventando terribilmente europeo. Lei è europeo, dissi io. Lei è lo scrittore più europeo della letteratura del XX secolo. Scusi, sa, ma questo poteva proprio risparmiarselo.
La mia percezione della saudade non è una cosa chiusa nel tempo del passato, è qualche cosa che tu vivi oggi in relazione a ieri pensando a domani.
Antonio anche su questo ha scritto, e ha scritto che per esempio in italiano lui era andato a prendere un termine, una parola usata da Dante, che è il disio del marinaio, che secondo lui si avvicinava a questo sentimento. È un sentimento curioso perché non è solo un rimpianto del passato, ma è un rimpianto che uno immagina già di avere nel futuro rispetto a quel passato che ancora non è passato perché è presente, è il nostro presente, dunque è una cosa quasi un po' metafisica.
Mas é uma maneira de viver, ou é uma maneira de estar, e uma maneira, se calhar, muitas das vezes, de fazer bons trabalhos.
É um modo de viver, de essere, e forse a maior parte do tempo, de criar coisas belas.
Pode ser sentido saudades de uma terra, como também pode sentir saudades de uma pessoa, não é? Se calhar a saudade é a vida.
Si può sentire saudade di una terra come di una persona. La saudade è vita.
Entrammo e io riconobbi subito l'odore della casa. Era un odore vagamente somigliante a quello della metropolitana di Parigi d'inverno, a mezzo tra la muffa, la vernice ed il mogano. Un odore che solo quella casa aveva e mi tornò alla memoria. Entrammo nella sala grande e vidi il piano. Era coperto da un lenzuolo, ma ebbi ugualmente voglia di sedermici. Scusi, dissi, ma devo suonare una cosa. Faccio in fretta, anche perché non so suonare. Mi sedetti e con un dito, cercando di ricordarmi, suonai il motivo di un notturno di Chopin. Altre mani, in un altro tempo, avevano suonato quella melodia. Mi ricordai delle notti quando ero di sopra, in camera mia, e restavo ad ascoltare i notturni di Chopin. Erano notti solitarie, la casa era immersa nella nebbia, gli amici se ne restavano a Lisbona e non venivano. Non uno che si facesse vivo neanche per telefono. Io rimanevo a scrivere e mi chiedevo perché stessi scrivendo. La mia storia era una storia balorda, una storia senza soluzione. Come mi era venuto in mente di scrivere una storia del genere? Com'è che la scrivevo proprio lì? E poi, quella storia mi stava cambiando la vita, l'aveva già cambiata. Dopo averla scritta, la mia vita non sarebbe più stata la stessa. Era quel che mi dicevo tra me, chiuso là di sopra, a scrivere quella storia balorda, una storia che qualcuno dopo avrebbe imitato nella vita, trasferendola sul piano del reale. E io non lo sapevo, ma lo immaginavo. Non so perché immaginavo che non si devono scrivere storie come quelle, perché c'è sempre qualcuno che poi imita la finzione, che riesce a trasformarla in verità.
Resta contento, volta gente e nunca se cansa. Parece un barquinho lançado no tejo por una criança. Un carreirinho a ver pela espuma. Lá vai o cacilheiro, tens lá solta. Nas ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram o bilhete de ida e volta. Alfama, Madragoa, Barro Alto, tocado lá num barco de brincar. Metade de Lisboa, à espera no asfalto, e já meia saudade a navegar. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança.
E finalmente incontra la persona che lo ha convocato o che lui ha evocato, insomma, questo è difficile da stabilire, non importa, stabilire. E gli fa delle domande il narratore, che forse è tabù, che forse non lo è, ma abbastanza direi in questo caso. Questi due personaggi, uno che è stato il più grande poeta del Novecento secondo Tabucchi, che è Fernando Pessoa. Non viene mai detto che è Fernando Pessoa, ma si capisce che è Fernando Pessoa, no. E l'altro è uno dei più grandi scrittori del Novecento, che all'epoca, quando scriveva questo libro, non sapeva di esserlo e forse non l'ha mai saputo, insomma. L'abbiamo deciso noi che siamo rimasti, che è stato uno dei più grandi. E insieme riflettono sulla letteratura e su quello che deve fare la letteratura, e concordano su questo punto, che la letteratura deve inquietare.
La scrittura è del luogo in cui nasce. Io non so se credo in una cittadinanza della scrittura. Le buone storie sono universali, non sono di una lingua o di un'altra. E la scrittura ha un luogo di nascita, cioè si parla molto di scrittura oggi, di scrittura della migrazione, di autori della migrazione. La migrazione è un altro elemento della narrativa, da una parte. Dall'altra, un'esperienza che è un'esperienza profonda, come quella del creare una storia o di sentirla nascere dentro di sé, nasce con delle parole. Queste parole sono dettate dal paesaggio che c'è intorno, dall'aria che respiri mentre respiri il fiato lungo di una lingua, per cui credo che sia logico in certi momenti veder nascere dei personaggi, delle figure, degli alberi direttamente in un'altra lingua, che non è la tua d'origine, ma che è la tua lingua quotidiana se vivi in un altro posto, come Tabucchi faceva, no? Anche intimamente, i legami che tu crei, non solo familiari, sono dei legami che crei con una lingua e con quella lingua ti relazioni.
Anche io ho trovato recentemente un testo, che è un testo inedito, che è un testo fra l'altro tagliato a metà perché è stato scritto nel 2011, evidentemente era un racconto che lui non ha finito perché si è ammalato e l'ha lasciato lì in un quaderno. E è una storia sempre sulla lingua, perché negli ultimi anni lui sempre di più si interessava a questo problema della lingua, e della lingua e della voce, della lingua orale. E così, dicevo, arrivò finalmente il settembre, realizzare le nostre ricerche linguistiche in loco, perché della lingua possono fare dizionari, glossari, grammatiche, sintesi, manuali di dizione, studi fonetici, ma prima di elevarli al piano astratto dove Platone situò le idee, laddove esse sono così astratte fino a raggiungere la metafisica di cui parla Kant, è necessario sentirle parlare. Bisogna che delle persone, uomini e donne e bambini, le parlino con delle corde vocali che sono gli strumenti della fonazione e che le formulino con la glottide, che è fatta di mortale cartilagine, creature come te e come me, che oggi siamo e domani non siamo più, perescibili, mortali e vulnerabili. Così si fanno le lingue, da chi le parla. Il nostro professore l'hai conosciuto, credo, forse hai anche assistito a qualche sua lezione. Era un uomo magnifico e credeva fermamente nella democrazia, e si era anche esposto, e la polizia politica gli aveva dato più di un fastidio. Il vecchio professore, come scrisse la grande poetessa polacca, se fosse vivo direbbe: di quell'epoca è rimasto qualcosa, tranne la giovinezza. Ma è morto da tempo, e quando penso a lui ho una nostalgia struggente. Di lui, ma non solo di lui. Di quei tempi, ti sembrerà strano. Erano tempi funebri, l'orizzonte era piatto. Ci sentivamo morti dentro. Però ho nostalgia, perché in fondo, oltre il pozzo in cui ci sentivamo, credevamo che ci fosse una fiammella, come la vena d'oro di una miniera nascosta nelle viscere della terra. E quella vena dovevamo scoprirla noi. Una volta trovata, saremmo tornati alla superficie stringendo fra le mani una polvere aurea, e gli amici e i familiari che ci aspettavano inquieti ci avrebbero abbracciati grati per il tesoro che portavamo dalle viscere della terra.
Ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Ai, ararar, ararar, ararar.